Sette anni fa, l'8 marzo 2016, ci lasciava Gino Corioni. Per 20 anni è stato presidente del Brescia Calcio. Quel giorno scrissi per Calcio e Finanza un mio personalissimo ricordo che non voleva soltanto essere un pezzo per ricordare la sua presidenza, ma una chiave di lettura per interpretare ciò che i presidenti come lui nel nostro calcio hanno rappresentato tra gli anni 80, 90 e 2000. Gino Corioni fu tra i presidenti più longevi della sua generazione, alla guida del Brescia Calcio per ben 22 anni. Mi sono divertito. Il calcio è stata la mia vita e la mia medicina, diceva Gino Corioni. Era malato da 10 anni e il calcio lo aiutava a curarsi, così lui stesso sottolineava la sua natura tenace, di resistente del calcio. Per 22 anni presidente del Brescia, prima ancora proprietario del Bologna, portato fino in Coppa UEFA con Gigi Maifredi allenatore, e dell'Ospitaletto, preso nel 1967 e salito con lui tra i professionisti, ma anche consigliere del Milan durante la presidenza di Giussi Farina. Corioni è morto a 78 anni. Pochi giorni dopo, il 6 giugno 2016, ne avrebbe compiuti 79. Per oltre 10 anni ha guidato il Brescia tra alterne fortune. 5 promozioni e altrettante retrocessioni. 5 come il numero di maglia dell'ultimo Andrea Pirlo a Brescia. Anche se il suo marchio di fabbrica furono i grandi numeri 10. Il magiaro Lajos Detari a Bologna, il rumeno Gica Agi a Brescia e poi, naturalmente, Roberto Baggio. Senza dimenticare, ovviamente, anche il 28, numero di maglia di Pep Guardiola a Brescia. E 5 furono gli anni consecutivi in A del suo Brescia, il cui massimo traguardo fu la finale Intertoto persa contro un Paris Saint-Germain, lontano parente dell'attuale, in un calcio che era altro. In seguito ne fece altri 5 in Serie B prima dell'ultimo saliscendi. All'inizio della stagione 2010-2011, suo ultimo anno in Serie A, spiegava: retrocedere subito sarebbe peggio che non essere mai saliti. C'era in quella frase la sintesi estrema del fare calcio in Italia e in un capoluogo di provincia negli anni successivi al Mondiale 2006. Anni prima a Brescia girava la stupida diceria, priva di ogni fondamento logico ed economico, secondo cui Corioni non voleva salire in A per rimanere tra i cadetti. Una diceria circolata quando la squadra ripetutamente si era piazzata in zona playoff, continuando, unico caso in quegli anni in Serie B, a rilanciare di anno in anno per la promozione, tuttavia riuscendoci solo dopo 5 anni. Con atteggiamento stoico e infine vincente, ancora una volta resistente, nel 2010 Corioni ottenne l'ultima promozione, ma avvertiva: retrocedere subito sarebbe peggio che non essere mai saliti. Quella frase dell'estate 2010 fu, come altre volte era accaduto nella sua vita, profetica e anticipatrice di una nuova resistenza necessaria, l'ultima della sua vita e della sua carriera da presidente. Perché dopo quella retrocessione la squadra rimarrà sotto la sua guida fino al 2013-2014, con lui stesso a lamentarsi: 10 anni fa ero esposto anche più di adesso, ma solo ora questo sembra diventato un problema. Si dice che Gino Corioni sia stato l'ultimo dei presidenti di provincia che presero piede tra gli anni 70 e 80, navigando per oltre 30 anni in un calcio radicalmente cambiato, che si finanziava col totocalcio e poi scoprì il mondo delle pay TV, o venne scoperto dal mondo delle pay TV. Ma solo la nostalgia porta a dire che quello fosse un calcio migliore. Di certo era un calcio diverso, Un calcio a conduzione familiare in cui pochi sono riusciti ad emergere ed evolvere. Un esempio, i Pozzo a Udine. Un calcio da cui altri sono stati travolti e in cui altri ancora, come Corioni, hanno avuto la capacità di resistere evitando l'onta del fallimento. Un calcio in cui i presidenti erano spesso anche dei grandi direttori sportivi, costretti loro malgrado, per indole, disponibilità al rischio economico e inclinazione umana, a fare i presidenti. Presidenti che si divertivano, come ammetteva Corioni. Divertirsi fu a lungo possibile, almeno fino a che battezzare i nuovi Buffon e i nuovi Baggio cambiò radicalmente nella percezione. Inizialmente si trattava di intuizione e divertimento, poi divenne una stringente necessità commerciale, la necessità di ricavare da campioncini in erba sempre più acerbi, celebrati e appunto ripetuti nelle loro celebrazioni a cantilena, più dai media che dal campo, fino a che le celebrazioni si riducevano alla dimensione di buffi meme, tanti piccoli cerci che ricordano Robben, ma che non lo saranno mai. Questi presidenti dal calcio traevano gloria e fama. Nelle assemblee confindustriali non erano i più ricchi e nemmeno i più bravi, ma grazie al calcio stavano mediaticamente nella fila dei primi. Accadeva anche a Corioni, alla Associazione Industriale Bresciana, la Confindustria di Brescia, quando era lui stesso bersaglio delle parentesi sportive dell'allora presidente Luca Cordero di Montezemolo, che rappresentava la Confindustria nazionale e che amava infarcire i solenni discorsi confindustriali con queste parentesi sportive, diventando in quel momento il più in vista in un consesso che vantava nomi pesantissimi dell'industria italiana, ben lontani dalla sua dimensione di bravo imprenditore locale. Il tutto accadeva prima che il calcio, soprattutto a livello nazionale, diventasse talmente preponderante da essere veicolo irrinunciabile della necessaria notorietà di anonime presidenze. Un calcio di grandi intuizioni e macroscopici errori di valutazione, che la Jalapas Band stigmatizzava nei bidoni di periferia. Un calcio di plusvalenze che non venivano ancora chiamate così e di squadre rilevate tecnicamente. Era il modo elegante per dire che chi entrava si accollava con una stretta di mano e qualche firma, o quasi, il deficit pregresso della precedente presidenza, ma di fatto sollevando da galantuomini, come si usava dire allora, il presidente precedente dalle proprie responsabilità. Così successe a Brescia nel 92, quando Gino Corioni rilevò il club. Era il calcio business to business, che si è sempre retto sul totocalcio e sul salotto del calciomercato, sugli affari tra presidenti di provincia venditori e presidenti provenienti dalle metropoli e pronti a pagare cash i campioni di periferia. Inizialmente giocatori fatti e poi via via sempre giocatori sempre più giovani e di prospettiva. Un calcio in cui non si parlava di merchandising, un campo libero in cui si è sempre lasciata libertà d'azione al tifo organizzato, e in cui non si parlava di fatturati, in cui i diritti TV avrebbero fatto la loro comparsa solo dalla metà degli anni 90, soppiantando il totocalcio, che rappresentava fin lì il grande finanziatore del calcio. Un calcio in cui non si parlava di impianti di proprietà, in cui Gino Corioni ebbe sin da subito l'intuizione di voler fare uno stadio nuovo per il suo Brescia. Una volontà che si scontrò con la impossibilità economica di farlo in proprio. e con la necessità di trovare sinergie industriali e politico-istituzionali rivelatesi nel lungo periodo impossibili da far quadrare. Da anni Gino Corioni chiedeva il sostegno degli imprenditori bresciani alla sua causa. Non lo otterrà mai, non certo per scarse volontà altrui, semplicemente perché questa non sarà mai la formula adatta a gestire il calcio dei presidenti, sì, dei presidenti padroni, così come si è affermato in Italia. Nei 20 anni non mancarono sporadici tentativi di sostegno alla sua attività sportiva, ma ogni sodalizio con altri imprenditori locali fu di scarsa, laddove non brevissima, rilevanza e di impossibile convivenza. La sua storia al Brescia si è chiusa con una eutanasia di fatto. Nessuno potrà mai con certezza dire qual è stata la data di chiusura della sua epopea. Forse fu la stagione 2013-14 o forse il gennaio-febbraio 2015, momento dell'ingresso operativo nel club di una nuova società. Oppure magari a fine dicembre, quando arrivò il necessario aumento di capitale che lui non ebbe a sottoscrivere. Un addio composto nel rifugio familiare a dimensione del suo calcio, un addio doveroso quello che gli venne tributato dalla società, perché al di là di ogni giudizio su operazioni, errori e opportunità, con il calcio di Gino Corioni il Brescia toccò i migliori risultati della sua storia. Anche qui il parallelo. Con il calcio dei presidenti, il nostro calcio toccò i migliori risultati della sua storia.